Ed eccoci nuovamente insieme per questa puntata di Voi che sapete. Giovanni, tu sei figlio d'arte, hai seguito le orme della tua famiglia,
No,
padre o madre?
per nulla, direi
Quindi la
che...
musica è comparsa, diciamo così,
No, la musica non è
inaspettata.
comparsa improvvisamente, nel senso che c'era una passione in casa, soprattutto i nonni. Io ricordo di aver passato, i primi tempi forzatamente, poi per piacere, ore con mia nonna ad ascoltare le opere. Mi
Bello.
insegnava queste cose, però poi ho scoperto che qualche generazione prima qualche musicista c'era.
E quindi, insomma, c'era già in nuce quella che sarebbe diventata la tua
E come
passione.
vedi, però sono qui a Rete 2 a parlare nei microfoni.
Beh, a parlare di musica però, no?
Certo.
E a fare musica in altra maniera. Ma di questo parliamo naturalmente quest'oggi. Dunque, le orme della famiglia che si sono tramandate attraverso le generazioni, e lo facciamo con la nostra Carla Moreni, che è già al telefono con noi. Carla, buongiorno.
Buongiorno a voi tutti.
Buon pomeriggio, Carla.
E poi con una
Grazie.
musicista che è Francesca Leonardi, pianista, una lunga carriera, nonostante la giovane età, ma ne parleremo tra poco, e cioè Francesca Leonardi che è con noi. Francesca, ben ritrovata.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, vorrei iniziare proprio da te. Allora, tu porti il cognome Leonardi, provieni da una famiglia di musicisti, entrambi pianisti, perché il tuo papà
Esatto.
Leonardo Leonardi, anche lui una carriera in musica, pianista di numerosi solisti affermati, quindi Accardo, forse il nome ancora più noto per la lunga, diciamo, collaborazione, quello di Severino Gazzelloni, naturalmente. E quindi sei cresciuta, insomma, attraverso la musica, direi, perché anche tua mamma è
Sì.
pianista. Raccontaci qualcosa di più della tua storia di pianista, di
Ah.
giovane pianista.
Ok, allora, sì, devo dire che diciamo, la musica è stata nella mia vita da prima che nascessi, perché comunque mio papà collaborava in quegli anni, negli anni in cui sono nata io, era nel pieno della collaborazione con Gazzelloni che è iniziata intorno alla fine anni 70, inizio anni 80, io sono dell'84, quindi è continuata fino alla morte di Gazzelloni negli anni 90, quindi quando sono stata concepita e poi durante la mia infanzia lui era sempre in giro. Per fare i concerti, anche perché avevano un'attività proprio molto intensa a livello quantitativo, e in più mia mamma e mio papà insegnava anche in conservatorio e privatamente, e mia mamma è pianista, ma soprattutto si è dedicata all'insegnamento, e da quando sono piccola, prima le insegnava all'Istituto Musicale di Gallarate, che ha tra l'altro fondato, ma poi da quando sono nata io ha insegnato sempre privatamente in casa, quindi oltre a mio papà che studiava e poi ovviamente lo seguivamo per i concerti fin da quando ero piccola, c'era mia mamma che insegnava tutti i pomeriggi a bambini, soprattutto poco più grandi di me, diciamo, quindi il pianoforte in particolare era molto presente nella mia vita.
Quindi diciamo che la tua scelta è
E
stata naturale o è stata in qualche modo suggerita?
allora, devo dire la verità, sicuramente il fatto che i miei mi abbiano portato a sentire i concerti di mio papà veramente da quando avevo 6 mesi in avanti, sicuramente ha in qualche modo aiutato. Però io non ho ricordi di quando ho iniziato a suonare, avevo 3 anni e mezzo e non mi ricordo quel momento, quindi mi baso e mi fido del racconto di mia mamma, che dice che mi ero proprio fissata, cioè, forse per gelosia nei confronti dei suoi allievi a cui lei dedicava tutto questo tempo, non so bene per quale motivo, ma mi ero proprio fissata che volevo iniziare. Loro pensavano intanto che fosse un pelo troppo presto, ma soprattutto avrebbero desiderato uno strumento diverso per me,
Sì. Certo.
in modo che avesse uno spazio un po' più mio, ecco. Però non c'è stato niente da fare, cioè, hanno provato a farmi sentire tutti gli strumenti di tutti i loro amici che suonavano qualunque cosa in orchestra, eccetera, ma mi sono fissata, quindi a un certo punto mia mamma ha ceduto e ho iniziato con lei a 3 anni e mezzo a
Aggrappata,
studiare.
diciamo, allo sgabello del pianoforte, quindi.
Esatto, e sono sempre stata leggermente fissata su questa cosa poi da quel momento in poi. E loro non hanno mai, mio papà è stato sempre abbastanza contrario, devo dire la verità, fino anche abbastanza avanti, cioè, anche durante il liceo, così lui ha sempre sperato che io facessi qualcos'altro proprio nella vita. E
E
poi a
beh,
un certo punto
comprensibile,
ha detto, guarda,
comprensibile comprensibile l'atteggiamento dei genitori nei confronti dei figli che vogliono intraprendere la stessa carriera, perché evidentemente i sacrifici, le fatiche, le difficoltà incontrate proprio nello svilupparsi e nel costruirsi una carriera, in questo caso il papà, il pianista famoso insieme ad altri musicisti altrettanto famosi, probabilmente il desiderio di mettere al riparo i propri figli, che comunque sia sono il bene più prezioso al di là dei pianoforte. Ecco, questo fatto di essere figlia di un pianista che ha incontrato la celebrità nel corso della sua carriera, una mamma che ha in qualche modo rinunciato alla sua carriera per farti crescere prima come figlia e poi come pianista, ti ha creato qualche volta dei problemi? Nel senso, la tua dimensione artistica in qualche maniera si è misurata con ciò che è stato tuo padre prima e anche tua madre? Ti ha messo, allora, sei mai stata in crisi in questo senso?
Diciamo che devo separare le due figure, nel senso che mia mamma ha fatto comunque scelte sempre, non ha mai veramente rinunciato alla sua carriera e comunque a casa aveva tantissime soddisfazioni dal punto di vista professionale insegnando, e non l'ho mai vissuta male, devo dire. È stato un po' difficile andando avanti studiare con lei, perché io ho iniziato con lei e negli ultimi anni, prima che entrasse in conservatorio, è stato un po' difficile separare i ruoli, quella è stata l'unica difficoltà, però è stato più semplice, diciamo, il rapporto, anche perché era meno conosciuta nell'ambiente, anche se è ovviamente conosciuta anche lei, però come esecutrice, quindi mi ha creato meno problemi, tra virgolette problemi, perché poi pro e contro sempre. Con mio papà, intanto noi due siamo due che ci scontriamo un po' più di carattere già di base, e in più sicuramente quando poi sono entrata in conservatorio e anche ho iniziato a girare coi concerti, ero sempre la figlia di Leonardo. E questo devo dire che mi succede ancora adesso, mi fa molto molto ridere, però cioè, ovunque vado a suonare dico: ma per caso sei la figlia di... Sì. E lui sa che sì, diciamo che inizialmente mi ha anche un po', mi dava anche un po' fastidio, adesso mi fa quasi sorridere, mi fa tenerezza, però nel mezzo c'è da dire che io sono andata a Londra a studiare in un posto dove non mi conosceva nessuno, finalmente nessuno conosceva mio padre, o pochi, e comunque non così tanto, e mi sono presa una pausa, ecco, da essere la figlia di, e quando sono tornata in Italia diciamo che riuscivo a conviverci meglio.
E dalle parole di Francesca Leonardi siamo passati alla musica. Questo era lo scherzino dalla Suite Pulcinella di Stravinsky, Francesca Leonardi insieme a Francesca Dego. Francesca, tu hai una carriera naturalmente anche da solista, ma come prima donna italiana a registrare per la Deutsche Grammophon, hai una lunghissima, lunghissima carriera, nonostante siate entrambe giovanissime con Francesca Dego, e avete appena finito di incidere appunto l'integrale delle sonate di Beethoven. Questo però è l'ultimo disco con questo, sì, Stravinsky, e anche con un'altra pagina.
La sonata dei Respighi, sì. Allora, sì. In realtà questo ultimo disco è un po' un disco ispirato all'Italia. Vabbè, con Francesca Adego noi collaboriamo da 15 anni e quindi dall'età del conservatorio, ed è stata una grandissima fortuna incontrarci così giovani e crescere insieme, tra virgolette. Quindi ci siamo poi, quando abbiamo iniziato a registrare per Deutsche Grammophon, ci siamo subito misurate con le sonate di Beethoven, che è stato un grosso impegno, devo dire, e quindi sentivamo l'esigenza di cambiare completamente genere quando abbiamo poi ha registrato quest'ultimo disco, e abbiamo registrato un disco che è un omaggio all'Italia, nel senso di repertorio italiano magari non tanto conosciuto, quindi Respighi, che è un compositore che è stato riscoperto negli ultimi anni, ma che per tanti anni, anche per ragioni sociopolitiche, insomma, è stato un po' messo nell'ombra, come tanti di quella generazione, e la suite italienne di Stravinsky, che appunto si ispira all'Italia, Pergolesi e tutto quanto, quindi un omaggio all'Italia in qualche modo, e poi Castelnuovo Tedesco, anche perché, che è un altro compositore italiano con una storia completamente diversa da Respighi, quindi un ebreo emigrato negli anni delle persecuzioni in America, che poi ha avuto fortuna nel cinema, e al quale ci siamo avvicinate con la trascrizione che lui ha fatto di Figaro, che è nel CD, queste variazioni molto divertenti in cui la parte del pianoforte e del violino sono entrambe virtuosistiche, e suonando questo pezzo si è state contattate dalla nipote di Anna Castelnuovo Tedesco, e nell'anniversario, che era l'anno scorso, il 2018, ci è stato proposto di incidere dei pezzi inediti che lei aveva ritrovato nello studio del nonno, e quindi questa è stata un'esperienza molto molto interessante. Abbiamo registrato appunto la ballata e altri brani per la prima volta, e quindi ancora un percorso completamente diverso, devo dire, brani che meritano tantissimo.
Certo,
un disco che è una tappa appunto nel percorso di questa giovane pianista che abbiamo il piacere di ospitare. Figlia di, figlia d'arte, questo è il tema della nostra puntata di oggi di Voi che Sapete, figli d'arte che non mancano nella musica, e qui vogliamo andare con Carla Moreni, l'elenco è lunghissimo, potremmo tracciare anche dei giudizi molto generosi, così come dei giudizi impietosi, vero Carla?
È verissimo. Beh, intanto ho ascoltato con grande piacere questa lezione di musica e lezione di arte trasmessa attraverso la famiglia nelle parole della vostra gentile ospite Francesca Leonardi, davvero istruttiva, perché nella trasparenza di quanto ci raccontava affiorava come la musica in fondo sia un lessico come tutti i linguaggi dell'arte, e si tramanda a pelle. Cioè non si può imparare in astratto l'arte, c'è sempre bisogno di un affetto, che poi sia l'affetto paterno, materno, piuttosto che l'affetto di un grande maestro o di qualcuno che ci prende sotto l'ala e ci fa spiccare il volo, non importa, però ci vuole questo, diciamo, questa partenza emotiva e affettiva iniziale perché l'arte scaturisca. Quindi è molto bello, mi piace molto il vostro titolo Figli d'arte, da non confondere con Vissi d'arte, per carità, Vissi d'arte ormai abbiamo già dato, il Vissi d'arte Pucciniano della Tosca, non lo andiamo più a riprendere, invece lo nobilitiamo con questo Figli d'arte.
Anche se le due cose, chi meglio di te lo sa, vanno insieme, Figli d'arte, e poi quando si traccia un bilancio di una carriera vissuta sulle orme dei genitori o del nonni o di chi che sia della propria famiglia, si dovrà dire anche Vissi d'arte, ma sono stato capace di dire. E qui arriviamo alla nota dolente, se vuoi, Carla, possiamo anche tentare di lanciare qualche esempio di figli d'arte che forse non sono stati all'altezza dell'eredità che hanno ricevuto in dono.
Ma sì, allora diciamo...
O anche il contrario, evidentemente.
Sì, no, naturalmente la clessidra si può sempre girare. Diciamo che figli d'arte ce ne sono tantissimi, perché come sempre quando uno si trova, come diceva esattamente Francesca Leonardi, a crescere, ad essere concepito, no? Mentre i genitori stanno suonando in giro, è quasi inevitabile prendere come primo linguaggio quello che i genitori trasmettono, che è quindi quello, in questo caso, della musica. Ma se pensiamo alle grandi botteghe d'arte dal Rinascimento in avanti, i bambini crescevano col pennello in mano ancora prima che col cucchiaio, quindi imparavano prima a disegnare quasi come nutrimento essenziale. Quindi io ho pensato che, dovendo parlare di figli d'arte, forse bisogna circoscrivere lo sguardo e focalizzarlo su quello che forse a tutt'oggi è il settore dei figli d'arte che è maggiormente ricco e prolifico, possiamo dire, che è quello dei direttori d'orchestra. Cioè, sembra strano, ma quando c'è una figura di direttore d'orchestra importante, inevitabilmente i figli devono scontrarsi con questo mestiere. E questo lo sottopongo alla vostra riflessione. Può sembrare strano, perché in fondo il direttore d'orchestra è il mestiere più astratto nella musica, nel senso che il direttore d'orchestra, quando noi lo vediamo sul podio, è lì che amministra l'aria, cioè non tiene le mani affondate in uno strumento, non produce suono, ma lo fa produrre, e quindi in qualche modo è lì a fare un ruolo, a svolgere un ruolo, potremmo dire quasi paterno, maieutico, cioè lui è lì a generare dei figli d'arte. E in qualche modo i figli dei grandi direttori d'orchestra si sono tutti misurati con la musica, con alterne vicende, perché sappiamo ad esempio del famoso Erich Kleiber, il padre della prima esecuzione del Wozzeck a Berlino, giusto per citarne una, nel 1935, che aveva severamente vietato al figlio Carlos, che detto Carlos, in realtà il suo nome vero era Carl, poi migrando in Argentina il nome prende l'accento spagnolo, quindi da Carla si diventa Carlos, e aveva severamente vietato al figlio di esercitare la propria professione, o per non avere un clone, o per evitargli tutte le fatiche anche di tipo ideologico, perché loro migrano dall'Argentina perché siamo negli anni delle leggi razziali, e chi ha una determinata fede politica piuttosto che una determinata religione in Germania non può esercitare e quindi è costretto a emigrare. Vuoi per tutti questi motivi, Carlos Kleiber, il mitico Carlos Kleiber, se noi leggiamo nel suo curriculum, in realtà avrebbe dovuto svolgere la professione di chimico. Ve lo vedete Carlos Kleiber tra le boccette dei chimici, tra le ampolle lì con le pipette a fare gli esperimenti? Io no, e devo dire che il suo modo di ridirigere è quanto più lontano dalla esattezza millimetrica di un chimico e anche dalla scientificità, cioè il suo modo di dirigere è tutto emozione e è tutto visionarietà, per cui di nascosto Carlos Kleiber studia musica e di nascosto torna in Germania, ma a dirigere non nelle grandi case teatrali, non dove si tengono i grandi debutti dell'opera, ma nelle dimore più riservate e più piccole dell'operetta. Quando dirigerà il concerto di Capodanno, il famoso concerto di Capodanno di Kleiber a Vienna, lui dirà: mi è sembrato di essere tornato indietro agli anni della gioventù, quando per piacere e per dovere dirigevo operette.
Thank you.
questa è una novità discografica per la Warner, che però ci riporta indietro nel tempo. Un Claudio Abbado giovanissimo, accompagnato dall'Orchestra d'Archi di Milano, alla direzione suo padre, Michelangelo Abbado. Carla, abbiamo fatto, ci siamo spostati da Kleiber alla famiglia Abbado, che è una famiglia con di tanti musicisti, e in questo caso un Claudio che ha ovviamente, come dire, ha avuto un grande successo, probabilmente anche con molta fatica.
Eh sì, è proprio un Abbado inedito, è meraviglioso questo disco, sì. È uscito da pochi mesi, appunto ci porta le primissime registrazioni rimasterizzate, si sente un po' il
sì,
suono,
certo.
Che è un suono con una tecnica di registrazione che oggi sarebbe perfezionata, però lo smalto c'è,
certo.
Il rossiniano lo sentiamo che il pianoforte sta dirigendo, adesso poi mi piacerebbe sentire anche il parere di Francesca Leonardi su questo terreno, però si sente intanto una scuola meravigliosa pianistica, perché il giovane Claudio, figlio di Michelangelo Abbado, violinista nonché direttore del Conservatorio di Milano, viene iscritto nella classe di pianoforte del Conservatorio, sempre del Verdi, forse la più prestigiosa di allora, quella di Enzo Calace, che era uno dei grandi rappresentanti della scuola napoletana. Veniva dalla lezione del Rossomandi, tanto per citare un libro che tutti i pianisti hanno sempre sul pianoforte negli anni di apprendistato. Enzo Calace era stato un grande maestro, ma soprattutto, a mio parere, per quello vi dicevo prima, l'ala emotiva sotto la quale crescono i talenti, è stato probabilmente il promotore di Claudio direttore d'orchestra, perché Calace non solo era un didatta, ma era uno che era andato a Berlino per studiare con Busoni e quindi aveva dalla, diciamo, rigorosità, serietà della scuola pianistica napoletana, aveva spiccato il volo per queste aperture internazionali, cioè andare da Busoni a Berlino voleva dire prendere una iniezione di ossigeno impensata, una grande apertura dove il virtuosismo non era solo un fatto digitale di tecnica, ma si proiettava già nelle scritture più moderne e contemporanee del Novecento. E appunto in questa esecuzione del concerto numero 3 di Giuseppe Cambini io sento proprio il tocco, la punta della bacchetta del direttore d'orchestra, che in qualche modo scalza il padre che è sul podio, perché qui io gesti direttoriali ne sento ben pochi e sento invece un ragazzo che è già direttore. E spicca, tra l'altro io ho avuto la fortuna di conoscere molto bene il fratello maggiore di Claudio, che è Marcello, sì. L'unico sopravvissuto dei quattro fratelli Abbado, ora più che novantenne ma ancora in grande salute, e mi aveva raccontato che suo padre Michelangelo trovava che Claudio fosse il meno dotato alla musica. La famiglia aveva investito molto sul primogenito, cioè Michelangelo, il babbo, pensava che il grande talento musicale della famiglia fosse Marcello che poi è stato direttore del conservatorio per tantissimi anni, presidente di commissioni di concorsi di pianoforte in tutto il mondo, a sua volta grande pianista e anche compositore, però oggi se io dico a uno per strada Abbado, questo mi risponde Claudio,
certo.
Ecco, non dice Marcello, quindi certo. A volte i padri sbagliano.
Ecco, allora vorrei subito fare una domanda a Francesca Leonardi, anzi sì. Due domande. Uno, vorrei girare il suggerimento appunto di Carla, cioè che cosa pensi di questa registrazione appena pubblicata e quindi di questo giovane pianista così brillante, così già anche direttore d'orchestra?
Allora, ero molto curiosa, devo dire, mi ha colpito molto questa registrazione, anche se io avevo sentito dai racconti di mio papà, che è stato, tra virgolette, compagno di scuola, anche se di una generazione più giovane di Claudio Abbado, perché naturalmente hanno studiato tutti e due al Conservatorio di Milano, mio papà ha studiato con Caro Vilusso, Abbado già studiava direzione quando mio papà era ragazzino e iniziava pianoforte, però diciamo che se lo ricorda come studente molto comunque preparato, meticoloso, uno che si è costruito molto, ecco, questo sicuramente. E sentendolo così come pianista, proprio una grande limpidezza strumentale, ma anche, come diceva giustamente la vostra ospite, una grande forza di idee nel suonare, quindi già forse i germi di quello che poi sarà l'Abbado direttore. E a questo proposito, tra l'altro, l'altro, ovviamente anch'io conosco molto bene Marcello Abbado, è stato direttore del Conservatorio di Milano per tantissimi anni, conosco molto bene mio papà, e anche il figlio di Marcello, Roberto Abbado, che è stato allievo del mio stesso insegnante, Paolo Bordoni. E come si diceva prima, anche Paolo Bordoni è stato forse uno di quelli che ha consigliato a Roberto poi di andare nella strada della direzione, quando ha visto che, pur ottimo pianista, diciamo che era più, già quando suonava, più direttore che interessato all'aspetto tecnico-strumentale proprio del mettersi a studiare e cavare dallo strumento, ma c'era già qualcosa, certo, che l'ha comunque spinto a indirizzarlo e a incoraggiarlo su quella strada.
Ecco, l'ultima domanda che vorrei fare, poi siamo in conclusione del nostro spazio, riprende anche qui uno spunto che ci ha lasciato Carla, cioè a volte il fatto di trovare come dire delle resistenze da parte dei genitori ad affrontare la carriera musicale, in questo caso l'abbado meno talentuoso che in realtà si rimbocca le maniche, forse questo lo spinge ancora di più a dimostrare delle qualità, a dimostrare che ce la può fare. Per quanto ti riguarda, Francesca, è stato un po' così? Cioè il fatto che tuo padre in qualche modo cercasse di non indirizzarti sulla carriera musicale per vari motivi, abbiamo detto, no? Per difficoltà personali. In qualche modo ti ha aiutato, tutto sommato, a tirar fuori le unghie e a dire no, io lo voglio fare veramente?
Sicuramente sì. Sicuramente sì, io sono un po' così di carattere, quindi sicuramente se mi dici no a una cosa tendenzialmente vorrò farla, il che non è necessariamente una cosa positiva, ma in questo caso lo è abbastanza stato. E io lo volevo molto fare. Mio papà, sì, a un certo punto, quando io ero piccola, c'è questo episodio con cui vi lascio abbastanza divertente, che lui adesso nega, quindi se ci sta ascoltando potrà dire davanti alla radio cosa stai dicendo, ma che mi racconta mia mamma, in cui lei mi stava facendo lezione da bambina e lui le ha detto: ma cosa stai a provarci, non lo vedi che è negata? E lui nega questa cosa adesso, ma io mi fido di mia mamma, perché mi ricordo che un po', diciamo, c'era secondo me semplicemente un desiderio da parte sua di insomma che prendessi un'altra strada, per, certo, varie motivazioni, come abbiamo detto. Però sicuramente per me è stato un grosso stimolo, dall'altro lato anche un grosso, diciamo, stimolo per cercare di avere la sua approvazione, che ancora non credo di avere, ma insomma continuiamo a studiare, prima o poi magari arriverà.
Ma questo non credo,
sicuramente,
dai.
C'è che non lo vuole dire, come tutti i padri,
ma
siamo sicuri di questo.
Beh, è interessante anche questa cosa dell'aver superato un giudizio impietoso, certo, tutto sommato, che non veniva da un insegnante esterno al quale tutto sommato si poteva anche non prestare attenzione, ma dal padre pianista famoso, quindi anche un certo peso psicologico. Io spero, Francesca, che questa frase ogni tanto non ritorni, o se ritorna lo si fa come lo stai facendo adesso, con il sorriso, certo, di fronte magari a qualche difficoltà dice: ma forse che papà, ma no, noi che ti conosciamo, noi che abbiamo ascoltato i tuoi concerti e abbiamo ascoltato le tue registrazioni, diciamo che papà aveva veramente torto.
Dai, tante, verissimo, cose ha avuto ragione su questa
no, dai. Bene, allora è stato davvero un piacere avervi entrambe con noi. Dunque, grazie ancora a Francesca Leonardi.
Grazie a voi, è stato un vero piacere, e con l'occasione buone feste e buon Natale a tutti.
Grazie.
E grazie a Carla Moreni, che è sempre un piacere avere ai nostri microfoni. Buone feste,
grazie,
Carla.
Grazie infinite, in bocca al lupo, Francesca.
A presto.
Crepi, grazie. Thank you.